Claudio Cavalieri presenta Venerdì dell'Arte, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera ascoltatori, è arrivato il venerdì. Questo venerdì ho in puntata un artista che vive a Bolzano, però è originario del Friuli. È la classica persona, diciamo, italiana che si è spostata poi per lavoro a Bolzano, perché la Bolzano è una città che, diciamo, storicamente purtroppo, diciamo, è stata italianizzata. Ha una storia particolare, direi complicata, una città di confine. Comunque, diciamo, proviene dalla provincia di Gorizia, che anche lei sicuramente il concetto di confine e di problemi storici sicuramente ne ha avuto parecchi. Perciò, diciamo, in realtà Renato è passato da una città di confine a un'altra città di confine.
È vero.
È vero.
È vero, è vero.
Ecco, io Renato sono molto contento di averlo in puntata, perché lui è un artista, è un poeta e tramite la poesia visiva riesce a mettere insieme, a creare complementari, diciamo, due modalità artistiche, e questo a me piace moltissimo, perché quando si riesce a unire vari tipi di arte, io sono convinto che il messaggio diventa sempre più potente. Sei d'accordo?
Assolutamente, assolutamente. Poesia visiva nasce primi del Novecento con le avanguardie, il futurismo, Dada, poi arriva il momento dei situazionisti, poi arriva Fluxus, insomma c'è tanta roba. Verso gli anni 50 iniziamo a, veramente ad avere un bacino di artisti interessantissimi anche in Italia, Gruppo 63, Micini, Pignotti, Sarenco, Ori, tutti artisti dai quali c'è da imparare ancora tantissimo, che hanno lasciato un segno veramente importante nella storia della poesia visiva, non solo italiana ma direi internazionale.
Sì, io direi che hai fatto proprio uno excursus storico, diciamo, perfetto. E direi che la poesia visiva comunque è una modalità artistica, sono convinto che cerca di punzecchiare molto la società e molto il contemporaneo, quello che succede, pur rimanendo sempre un evento artistico tutto sommato, diciamo, moderato, non fuori di testa, come si dice, perché, diciamo, tramite l'elemento parola, l'elemento visivo, riesce comunque a sviscerare l'aspetto contemporaneo, l'attualità e la modernità.
Sì, senz'altro. La parola diventa il completamento dell'immagine, il prolungamento dell'immagine, diventa la salsa che dà il sapore, che dà l'odore, che dà il profumo all'immagine. In questo senso l'immagine viene rivivificata di un secondo significato ancora più profondo, attraverso l'ironia, ma non solo, diventa anche la possibilità di una denuncia sociale, come lo è stata nel tempo e nella poesia visiva, che è, possiamo dire, tranquillamente storicizzata anche, che ha fatto lezione, ecco.
Sì, io direi che è un evento, una modalità artistica che, per conto mio, è riuscita nel tempo a mantenere un po', diciamo, le idee, diciamo, di fondo, che però sono attualissime. Diciamo, se altre modalità artistiche, altre correnti artistiche sono poi state superate col tempo, perché è normale nell'evento storico. La poesia visiva invece, per conto mio, diciamo, certe modalità, un po' l'ABC della, diciamo, di fare questo evento artistico-culturale, è rimasto, e direi che anche in questo periodo di contemporaneità con grossi problemi legato alla società, legato alla natura, legato all'inquinamento, tutta una serie di cose. Direi che è tuttora un po' proprio il pungiglione che cerca di stimolare, di vedere di, sì, sì, se può dare delle piccole soluzioni e comunque di mettere il dito un po' sulla piaga di quello che succede dal punto di vista negativo nella società, e invece questo evento artistico cerca di vedere di creare che le persone cerchino di pensare e di vedere se trovano poi delle soluzioni piccole, perché purtroppo non è facile poi cercare dei cambiamenti, perché la società è diventata sempre molto più complicata con la globalizzazione. Poi direi che è quasi quasi impossibile, quasi mi sbilancio, ma è diventato molto più complicato, perché i territori sono veramente diventati mondiali, perciò c'è un'implicazione molto grossa, i contatti, un discorso di lingua, di usi e costumi, perciò diventa una cosa molto grande. Se prima invece erano dei territori più piccoli, che perciò al limite qualcosa si poteva anche fare, adesso diventa sempre più complicato,
direi. Certo. È vero. Volevo sottolineare una cosa. La poesia visiva sostanzialmente si basa e lavora sul collage, no? Collage che poi col tempo è diventato collage digitale, che è quello che faccio anch'io. Ma è interessante sottolineare proprio il fatto di questa possibilità di mescolarsi con altre discipline, questa multitasking della poesia visiva, e questo si può leggere proprio all'interno, ad esempio, del canone della pubblicità, come molti messaggi della poesia visiva siano vicini alla pubblicità e come molta pubblicità sia vicina alla poesia visiva. È biunivoco il significato di entrambi i messaggi, e questo è molto interessante a mio avviso.
Io direi, posso anche addirittura andare un attimino al di là, direi che i messaggi pubblicitari, le immagini con l'aggiunta del sonoro, così, sono degli eventi artistici che però sono al servizio in realtà del mercato, certo, del consumismo. Però sono degli eventi artistici, perché certe pubblicità poi rimangono anche diciamo nella storia come un momento artistico particolare, perché non tutte sono ad altissimo livello, però sono pensate da persone creative, e questo è purtroppo l'arte che è diventata un funzione del mercato fra l'altro direi quasi quasi, non dico, ma no, direi, posso anche proprio dirlo, ci governa, perché il mercato, il consumismo ormai è una cosa fondamentale. Basta vedere con quello che succede adesso legato a questa guerra, cose del genere, perciò si bloccano certi prodotti, si bloccano certe materie prime, così, e va tutto in tilt, perché è tutto un legame, però è legato al discorso del mercato, al discorso del profitto, perché il discorso qua si va proprio anche a fare un discorso sociologico o politico, sì, si può dire, non dico partitico, ma sicuramente scelte politiche sono proprio legate anche a queste cose che succede, e proprio legate a come si è ramificato e come si è parcellizzato, però tutti uniti, legato proprio al discorso della globalizzazione. E anche l'arte ne risente moltissimo queste cose. Se pensi che un po' sul discorso, per esempio, anche del lockdown, c'è stato un taglio netto legato alla cultura, e non solo all'arte visiva, alla musica e roba varia, si è bloccato tutto, sì, e è stato un guaio, direi, molto, molto, molto forte dal punto di vista culturale.
Certo, sono d'accordo. Assolutamente. Purtroppo l'arte con essa l'informazione quella scomoda, è sempre qualcosa che viene veicolato a fatica nel sistema, perché non è gradito dai potenti, chiamiamoli così, da quelli che ci guardano dall'alto, insomma, ecco. Questo è un peccato, perché invece la storia ci insegna quanto importanti siano state tutte queste correnti che hanno fatto avanguardia, che hanno fatto, usiamo anche questa parola tecnica, innovazione nell'arte, no? Hanno portato con il loro pensiero un nuovo modo di ragionare, una nuova prospettiva, una nuova Weltanschauung, una nuova visione del mondo. E questo sicuramente ci ha dato respiro e ci porta bellezza, perché l'arte sostanzialmente ci porta sempre bellezza, una bellezza, una ricchezza incredibile.
Ma direi che questo discorso che stai facendo l'abbiamo fatto anche con qualche nelle puntate scorse con qualche altro artista, e diciamo, io ho espresso un po' l'idea che sembra quasi dall'alto che non si voglia che le persone siano creative, perché certo, probabilmente hanno paura della creatività, certo, fatta in un certo modo. Certo. E qua dico creatività su tutte le arti, non parlo solo delle arti visive. Bisogna pensare anche, non so, io ho fatto l'insegnante, direi da quando ho iniziato a insegnare nel lontano 77, la mia materia è educazione artistica. È stato veramente un tonfo dal punto di vista, diciamo, delle direttive che arrivavano nell'ambito scolastico, e perciò diciamo, il fare artistico sicuramente probabilmente dà fastidio, però l'Italia è molto strana, perché poi chi ce la fa, come quasi quasi la canzone di Morandi, uno su mille ce la fa, c'è questa idealizzazione, diventa famoso, fa i soldi, e c'è il mito di questa cosa. Però si sa benissimo che se uno lavora in campo artistico, fare l'arte è una cosa, quello che viene dopo è complicato, e se uno che è dentro lo sa che non è facile riuscire a farsi, diciamo, strada, anche se fa lo stesso, certo, delle cose interessanti, creative, molto belle, però è il dopo che diventa complicato.
Sì, sì. Io volevo dire due cose a tale proposito. La prima cosa è l'importanza del gesto creativo, almeno per quanto mi riguarda. Per me creare è fonte di ricchezza, è fonte di bellezza, mi fa star bene, e questo mi permette di andare avanti, fare i miei ragionamenti, i miei collegamenti, costruire i miei lavori, costruire i significati, dar senso attraverso l'immagine, attraverso le parole, al lavoro che faccio. Seconda cosa, non mi interessa quello che può succedere dopo, nel senso che se succede qualcosa, bene, se non succede va bene lo stesso, l'importante è comunque lo scambio con altri artisti, incontrarsi con altri artisti, parlare di arte, andare a mostre, partecipare a convegni, andare a conferenze, scambiarsi opinioni. Questi sono momenti di ricchezza che reputo importanti e edificanti per la persona. Se poi succede qualcosa di significativo per il lavoro che faccio, ben venga, sono solo che contento, insomma, ecco.
Ma io sono completamente d'accordo a quello che dici, perché anch'io quando ho deciso, diciamo, di intraprendere la scuola d'arte, e di conseguenza capire che la mia espressività, la mia creatività poteva essere arricchita e avere una storia, ho scelto di fare l'insegnante, perché dico, mi tengo lo stipendio, però l'arte riesco a farla lo stesso, perché ho subito capito che il complicato, fra l'altro vivendo in Trentino, era poi quello che facevi ti potesse rendere per vivere, e perciò anch'io ho fatto questo ragionamento. Io l'artista, sono riuscito a fare lo stesso, ho fatto la mia strada. Poi ci sono dei momenti sicuramente più positivi, dei momenti negativi, dei momenti bassi, però diciamo sono riuscito lo stesso nel tempo a creare la mia creatività, e la creatività mi ha permesso anche di vivere meglio. Certo. Io sono convinto che la fortuna di persone che sono creative serve proprio prima in assoluto, prima a te, alla persona, per stare meglio, perché certo, sicuramente la vita non è così positiva. I momenti positivi sono brevi di solito, non sono mai lunghi, però bisogna cercare di viverli bene. Se poi fai anche un evento artistico espressivo, ancora meglio.
Sì, a tale proposito vorrei dire che mi piace anche promuovere altri artisti, non solo per preoccuparmi delle cose che faccio io, e questo l'ho fatto anche attraverso la mia piccolissima casa editrice, che sono le Edizioni Scarabocchio. Quando incontro degli artisti interessanti, delle persone che scrivono, delle persone che disegnano, dipingono, eccetera, magari ci ritagliamo lo spazio per costruire un piccolo progetto e fare un piccolo catalogo a quattro mani, e questo è anche un altro modo di partecipare all'arte, lavorare nell'arte, stare nell'arte.
E anche qua mi dici delle cose che anch'io ho cercato di fare, perché anch'io nel tempo, diciamo, non ho fatto solo l'insegnante d'artista, ma mi sono preso proprio cura di avere rapporti con altri artisti trentini e non trentini, e creare delle relazioni, perché questo sicuramente adesso, posso dire, mi hanno permesso di crescere e di fare la mia storia artistica. E il rapporto con altre persone che hanno la tua stessa sensibilità è arricchente, diciamo, per le persone che si mettono in relazione, che decidono di collaborare, di fare dei progetti.
Certo, certo. E questo è un po', si impara anche col tempo questa cosa qua, si impara a annusare la bellezza e a nutrirsi della bellezza, che non è una cosa che è esclusivamente nostra, del singolo, dell'unico e le sue proprietà, per citare Max Stirner, ma è di tutto, fa parte dell'universo, è nel cosmo, è l'energia, e ogni volta che contattiamo questa energia contattiamo bellezza, e avere l'occasione di poter in qualche maniera promuovere anche la bellezza, per me è una ricchezza incredibile.
Io direi che diciamo abbiamo sicuramente approfondito, diciamo, un po' la tua modalità operativa, diciamo, di fare arte, e prima hai accennato anche diciamo alla modalità in cui fai le tue opere, e tu riprendi immagini diciamo varie, che possono essere legate al mondo della pubblicità ma non solo, e hai detto che attualmente, diciamo, riesci a mettere insieme l'opera usando
collage.
Il collage, però tramite la fotografia.
Sì.
All'inizio probabilmente facevi proprio il collage,
sì, a mano
reali,
sì,
la tecnologia
mi ha aiutato,
è migliorata, perciò
si può fare col computer.
Col computer. All'inizio invece era proprio il classico collage che hanno usato nella pop art, hanno usato i Dada, hanno usato diciamo dopo la seconda guerra mondiale. Perché diciamo interessante è che diciamo tu sei proprio contemporaneo, perché riesci a mettere insieme l'aspetto artistico con l'aspetto anche tecnologico, che diciamo sta andando galoppando sempre più. E questa cosa sicuramente ti pone, per conto mio, fra gli artisti regionali, direi regionali, perché diciamo fra la provincia di Trento e di Bolzano, che sicuramente sono, diciamo, fra quelli che diciamo, sono sicuramente sulla linea molto contemporanea.
Sì, sì.
Perché non sono molti che riescono a mettere insieme, perché ci sono tantissimi che con l'aspetto tecnologico si fermano perché hanno una certa età, non hanno voglia di entrare nel mondo tecnologico, e tu invece sei riuscito, per conto mio, a usare la tecnologia, però usarla, diciamo, in modo creativo, non solo in modo meccanico, della tecnologia che sei un tecnico, no, tu riesci a mettere nell'aspetto tecnico l'aspetto artistico creativo, e questo è un pregio, per conto mio.
Certo, certo. Io, il mio lavoro è quello di scegliere degli oggetti e poi risignificarli, ridargli una nuova veste, un nuovo abito. E questo mi incuriosisce molto e mi intriga allo stesso tempo. È un po' come nel jazz, no? C'è un modo di suonare un brano, ma c'è l'interpretazione.
Il free jazz.
Esatto, c'è l'interpretazione del brano, e questo ogni volta cambia, quindi ci sono registrazioni e registrazioni dello stesso brano che sono però diverse. E questo mi piace molto, questo spirito jazz. L'hanno detto anche chi ha scritto di me, ha scritto: lavoro con la poesia come lavorassi con la musica. Tra l'altro io sono anche un musicista, insomma, quindi c'è questa affinità col mondo della musica, uso molto le partite musicali per provocare situazioni, eccetera.
Ecco, io sto guardando un po' di pagine di un catalogo che ho sotto mano, e direi che dai titoli sicuramente si capisce che l'opera e il titolo sono momenti, particolari della vita, o momenti della società con i suoi problemi, e perciò tu percepisci queste cose e riesci a fare delle opere che vanno a centrare la problematica o la sensazione tua,
sì, sì,
di quello che succede.
È un soffermarsi in punta di piedi davanti a molte tematiche, davanti a situazioni, a provocazioni, a accadimenti storici, e cercare di evidenziare delle sfumature che magari altri non hanno usato o preferisco usarle in una chiave nuova.
Allora, adesso facciamo la pausa, che lasciamo spazio a regia, e poi riprendiamo il nostro discorso.
Benissimo.
Don't get yourself too high. We don't take-
riprendiamo la nostra chiacchierata con Renato, che direi la prima mezz'ora è stata
interessante.
Molto interessante per tutti e due. E io ero un po' curioso, diciamo, di sapere quando, diciamo, in realtà tu hai deciso di fare l'artista.
Esatto, questa era una domanda che, a cui ci tenevo tanto tu mi facesti. La cosa è nata così. Io sono nato come poeta, sono poeta da più di 30 anni, scrivo poesie, eccetera. Poi a un certo punto ho iniziato a fare delle cartoline d'artista, immagini e parole, per la prima volta. Sulla mia strada ho incontrato Lorenzo Menguzzato, il Lome, quello del Bosco dei Poeti, per capirci, sì. E che ha colto qualcosa nel mio lavoro e mi ha valorizzato tantissimo, mi ha stimolato ad andare avanti per quella strada, portandomi cataloghi, raccontandomi delle cose sulla poesia visiva, invitandomi ad andare per musei, ad approfondire le conoscenze su questo ambito. E da lì poi è nata l'approfondimento, uno studio personale, una ricerca personale che mi ha portato a creare in più di 10 anni più di 500 lavori, insomma, ecco.
Io ho visto che dal punto di vista artistico in realtà sei anche tu un artista degli anni 2000.
Sì, sì.
Perché mi sto presentando un po' la briga poi di vedere proprio le date e direi che diciamo sei proprio un artista degli anni 2000 perché diciamo nel 96 sei andato a Bolzano e perciò diciamo fine secolo, perciò sicuramente per conto mio diciamo questa poesia visiva legata a cercare di dare delle idee, di dare dei pungoli, diciamo, a questa globalizzazione, come hai detto prima, per conto mio è proprio l'aspetto vincente, diciamo, nel caso tuo, perché le parole sicuramente non sarebbero così abbastanza. Con l'aggiunta dell'aspetto visivo è un messaggio che arriva veramente molto molto forte.
Sì, sì, è come il 3D, la poesia visiva, no? La terza dimensione entra dentro la parola e fa vedere delle sfaccettature che solo la parola di per sé stessa magari non riuscirebbe a raccontare, e l'immagine è un complemento, è una ricchezza, è uno stimolo che permette di addentrarsi dentro questo mondo in un doppio canale, insomma.
Ecco, poi prima si parlava un po' dell'aspetto tecnico, diciamo, di come fai le tue opere. Penso che l'opera, diciamo, finale, credo che te la fai fare da qualche uno.
Sì, sì, collaboro con un grafico.
Con un grafico.
Sì, 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 sì.
Che usa i plotter poi.
Sì, sì, lavoriamo con lo scanner soprattutto.
Con lo scanner.
Sì, poi scegliamo delle immagini che ci sono sul net e le elaboriamo. Ecco, poi molte immagini le porto io, che le trovo su pubblicità oppure su riviste, su giornali, su inviti, sulle cose più disparate.
Disparate, cioè immagini che trovi che ti danno uno stimolo e dopo,
esatto,
c'è l'elaborazione,
esatto, esattamente,
artistica.
Esattamente, proprio così. Immagini dalle quali partire per poi costruire il progetto di un lavoro, di un'opera.
Io direi che sicuramente diciamo le tue opere, diciamo, veramente sono veramente potenti e giustamente, come ho detto anche prima, sono molto contemporanee perché fanno pensare le persone che vedono le tue opere, perché sicuramente non sono di facile lettura, però creano attenzione e probabilmente le persone cercano poi di trovare un aggancio al messaggio creativo che mandi.
Sì, sì, senz'altro. la possibilità di lavorare sul significato è uno stimolo incredibile, perché permette di costruire nuovi orizzonti di senso, permette di risignificare un oggetto, ridargli una nuova vita, ecco, rivivificarlo assolutamente.
Ecco, poi io in puntata ti ho chiamato anche perché tu sei uno dei pochi artisti che conosco, ma ce ne sono stati qualche d'un altro, ma non molti, che diciamo hanno cercato, o nel modo tuo di operare dal punto di vista artistico, hanno cercato dei legami anche col Trentino.
Certo.
Perché invece, diciamo, prima che nascessero le due province autonome, dal punto di vista artistico c'erano veramente dei bellissimi scambi fra artisti. Poi con la nascita, diciamo, delle due autonomie, in realtà c'è stata una chiusura quasi totale. E tu sei uno dei pochi che diciamo, nella tua strada, nel tuo percorso artistico, ha avuto comunque dei rapporti col Trentino. Mi piacerebbe sentire,
certo,
qualche tua impressione.
Certo. Ancora una volta grazie all'aiuto e agli stimoli di Lorenzo Menguzzato. Al tempo venne a sapere della FIDA qua di Trento, Federazione Italiana degli Artisti, e venne invitato a partecipare a questa associazione con la quale ho collaborato per almeno 3 anni. E sono molto contento di questa esperienza, perché ho trovato molti artisti con i quali mi sono confrontato, sono nate delle amicizie, sono nati degli scambi importanti, oltre che delle mostre, ecco. Ho trovato anche della gente che ha riconosciuto il mio lavoro, e questo mi ha fatto piacere.
Ecco, dopo so che, per esempio, hai avuto anche rapporti con Paolo Dolzan.
Certo, mi permetto di dire, un buon amico del Paolo, che mi ha coinvolto anche lui in diversi suoi progetti. Paolo, insomma, è uno degli artisti più importanti che abbiamo qua in Trentino. Non dimentichiamo il suo ultimo invito alla Biennale del Cairo. Col Paolo si parla di arte, ci si trova attorno a un tavolo, si mangia una pizza o si mangia un piatto di pasta a casa sua, e si sta un pomeriggio intero a parlare di un nuovo progetto, di qualcosa da costruire, come fare. Veramente una persona a modo, oltre che essere un insegnante di storia dell'arte preparatissimo.
Eh sì, Paolo Dolzan, fra l'altro, credo di essere stato io che gli ho fatto vincere la cattedra di insegnamento, perché ero commissario del concorso.
Ah, bene.
Nel lontano...
A Tione lui insegna.
Lui insegna a Tione, ma era il concorso a cattedre, ero commissario, e nel 99-2000... è durato un anno e mezzo, e lui era stato il primo in graduatoria, dopo ha preso la cattedra. Però storia dell'arte, educazione artistica, queste materie, è difficile trovare una cattedra all'inizio carriera, diciamo, in città.
Certo.
Di solito sono in periferia,
periferia.
Perciò lui ha preso Tione,
che è vicino anche a casa sua, quindi va bene, va bene.
Ecco, poi diciamo, io ti avevo invitato anche a un paio di mostre, mi ricordo, quando gestivo lo spazio a Pergine, e mi erano rimaste anche molto impressione così all'interno del mio modo di vedere, le tue sculture.
Eh sì.
Per me, diciamo, è un altro... mezzo espressivo molto interessante, e comunque anche quello legato all'essenzialità, legato alla poesia visiva, e diciamo anche nell'aspetto tridimensionale sei riuscito, per conto mio, a realizzare delle opere che centrano diciamo veramente il modo di fare creatività nell'ambito della poesia visiva.
Sì, il discorso con della scultura è stato un altro ambito sul quale ho voluto cimentarmi proprio per vedere con la materia che cosa potevo costruire, no? Quindi non bidimensionale, ma tridimensionale. E il ferro mi è sembrato proprio il materiale più indicato per i miei lavori. E costruire semplicemente delle rotazioni delle lettere, delle sovrapposizioni, dei prolungamenti. E questi prolungamenti creano nuove geometrie, nuovi incastri che creano delle gestalt veramente intriganti. E le parole assumono un'immagine, una veste nuova, insomma, ecco.
Ecco, poi mi piacerebbe sentire, perché ho avuto anche altri due artisti, diciamo, che sono venuti qua in puntata, diciamo, che sono di Bolzano, che hanno avuto rapporti con il Trentino, e un po' anche la situazione, diciamo, di Bolzano,
certo.
Perché so che tu fai parte dell'associazione, però di artisti di lingua italiana, non
sì.
Di lingua tedesca, perché
certo.
c'è questa divisione.
Certo, certo. Prima di parlare di questo volevo solo ringraziare ancora Paolo Tomio con la sua rivista X-Art, che al tempo mi pubblicò un'intervista, e veramente un bel progetto anche il suo, che porta avanti con impegno e con puntualità ogni mese, è un piacere leggerlo. Ecco, ritorno alla domanda. Sì, a Bolzano ho frequentato l'Associazione degli Artisti di Bolzano per un paio d'anni, adesso ci sarà una retrospettiva degli ultimi 100 anni dell'associazione. Sì, un'associazione italiana di artisti italiani, anche se c'è qualcuno mistilingue dentro l'associazione, poi c'è l'associazione degli artisti tedesca. Si sa che la città è divisa in due, e purtroppo a questo c'è poco da ovviare, insomma, ci sono delle cose di forza maggiore delle quali non mi voglio addentrare minimamente a parlare, perché mi sembrerebbe triste e svilente nei confronti dell'arte tirare in ballo queste cose. Penso che l'arte sia una cosa di tutti, come la musica, come qualcosa di tutto quello che è legato all'espressione dell'essere umano. Non ha bisogno di bollini bianco, rosso, verde, etichette, partiti e cose del genere, ecco, assolutamente contrario a tutto ciò.
Sì, comunque, diciamo, lo so perché conosco diverse persone, diciamo, se nel Trentino c'è un certo tipo di mentalità, diciamo, piuttosto chiusa, ultimamente, per esempio, io condivido molto, per esempio, in una conferenza che Scudiero diceva che adesso con la globalizzazione, se prima c'era un accentramento dell'arte verso Trento, verso Rovereto, adesso invece è verso la zona periferica. E a Bolzano è ancora più complicato, perché storicamente, per il modo in cui è nata la città, è una cosa piuttosto complicata, c'è questa divisione linguistica che esiste, perché per niente, diciamo, l'Alto Adige, diciamo, ha mantenuto la lingua tedesca come linguaggio, diciamo, delle persone, però gli italiani, diciamo, per lavoro sono stati spostati, si pensa, che ne so, un campo pubblico, diciamo, i bolzanini, diciamo, i lattatesini sicuramente non andavano, che ne so, a lavorare in tribunale, in certi tipi di poste, perché loro hanno dei legami molto di più al territorio, al mondo contadino, al mondo artigianale, a un certo tipo di mondo. Perciò c'è stato uno spostamento, diciamo, di persone, di famiglie italiane che sono andate a coprire questi posti, e perciò diciamo, questa divisione diciamo, rimane tuttora, è meno diciamo, forte che negli anni scorsi, parlo di 20-30 anni fa, però esiste, perché poi c'è proprio il discorso proprio linguistico, che
sì,
chiaro, non, loro non vogliono diciamo negare questo discorso per un discorso storico che io non vado a vedere se è giusto o sbagliato, e perciò questa cosa diciamo esiste anche dal punto di vista artistico, c'è, certo, proprio la divisione, si pensa che l'assessorato alla cultura c'è l'assessorato per l'italiano e tedesco,
certo, certo,
perciò ecco, ma questa diciamo questa problematica diciamo ne parlate, la vivete o ormai la date per scontata?
Ecco, io volevo aggiungere una cosa sul discorso che stai facendo. Detto questo, ho spiegato un po' qual è la situazione che si vive in Alto Adige, nulla vieta per fortuna di andare alle mostre di qualsiasi artista che espone, quindi di incontrarsi e di avere degli scambi. Io ad esempio ho dei cari amici di madrelingua tedesca con i quali abbiamo collaborato insieme, abbiamo fatto dei video, abbiamo fatto musica insieme, abbiamo dei progetti in corso, e questo mi dà molta speranza e molta soddisfazione che non ci siano confini rispetto a queste barriere che in passato sono state abbastanza critiche nei confronti dei due gruppi etnici, ecco.
Perciò l'arte, diciamo, che cerca di
incontrarsi,
di allargare questo muro invisibile che esiste, e cerca relazioni, cerca
ad esempio
relazioni artistiche,
certo,
di persone che
ad esempio
che hanno creatività.
Una città che ci riesce molto bene è Merano. Merano, sì, ci riesce molto bene a mettere insieme italiani e tedeschi, a mettere insieme religioni diverse, è una città molto interessante.
Anche lì è un discorso storico che,
sì,
proviene,
sì,
che proviene da lontano. Merano ha avuto sempre diciamo questa apertura
culturale
maggiore, e è anche una città sicuramente molto più legata all'esterno, diciamo al mondo europeo comunque, perché
sì,
è una,
sì,
città,
sì,
molto più turistica di Bolzano, e perciò probabilmente questo elemento storicamente ha aiutato anche le relazioni diciamo in campo artistico. Poi ha una grossa tradizione musicale,
certo,
cioè tutto, o anche personaggi che sono andati a vivere a Merano perché ha anche un buon clima,
sì, sì,
un discorso che esisteva anche nell'ambito austro-ungarico, perché
sì, mitteleuropeo,
perciò probabilmente questa cosa probabilmente è una cosa storica che probabilmente tutto sommato ha lasciato delle cose anche sicuramente che sono positive nel tempo.
Certo.
Ecco, poi io direi, in questo periodo che tipo di mostre sei riuscito a concretizzare?
Adesso sto lavorando su di un progetto basato solo sul segno della scrittura, tipo i lavori che faceva Ben Voitier, per dire il francese Ben Voitier, semplicemente sullo scrivere, quindi niente grafica, ma ritorno al primitivismo della scrittura.
Cioè, perciò lavori, diciamo, la scrittura che diventa segno e che diventa
sì,
l'aspetto creativo.
È il discorso bidimensionale della scultura che parlavamo prima, no? Prima il prolungamento delle lettere, le curve creavano nuove gestalt. Adesso è la scrittura, la forma delle lettere che do, che crea nuove percezioni nelle frasi che vengono scritte, ecco.
Ho capito. E in questo periodo, diciamo, particolare, diciamo in questi 2 anni, sei riuscito lo stesso a fare qualche cosa?
Sì,
o,
sì.
O hai lavorato anche molto in casa, perché con la chiusura?
Ah beh, certo, in questi ultimi 2 anni si è lavorato a casa per forza di cose. Fatto qualche mostra, partecipato a qualche collettiva, con molto interesse ho partecipato a una mostra al Centro Trevi, sono stato selezionato fra alcuni artisti che hanno potuto partecipare al Centro Trevi Bolzano con una mia opera, mi ha fatto molto piacere, e poi continua a lavorare sulla creatività, sul processo creativo, in attesa di nuovi progetti. Adesso vorrei preparare anche il nuovo catalogo, un nuovo catalogo con almeno una settantina di lavori, un centinaio di nuovi lavori, più la poesia, più i racconti, più le favole, più l'incontro con altri artisti e le pubblicazioni che escono fuori con la casa editrice.
Allora, facciamo l'ultima pausa, poi riprendiamo i 5 minuti di chiusura. Riprendiamo la nostra chiacchierata con Renato, ma ormai l'oretta è volata. Gli ultimi minuti, direi che comunque sei anche, diciamo, abbiamo parlato un po' della poesia visiva, perché è un legame più diretto, diciamo, al mondo che conosco, diciamo, che, o almeno che sono più informato. Però so che sei molto attivo anche nell'ambito della poesia, perché tu dici che sei nato, diciamo, poeta, ma questo poeta è molto radicato, sì, all'interno di te, anche se ho sentito, ho avuto occasione alla Kunstgrenze di sentire delle tue poesie, e comunque sono poesie che comunque lanciano veramente immagini. Io ho avuto questa sensazione.
Sì, sì.
E perciò io direi che, diciamo, anche tramite la parola, tu bene o male l'immagine riesci a costruirla e a mandarla e a farla percepire. Dopo non, sì, so se sono solo io.
No,
ma...
no, sei la seconda persona che dice questa cosa, l'ha detta anche un pittore di Verona,
allora,
la stessa, vedi, cosa, che sembra che dipingo dei quadri con le poesie.
Sì, io ho avuto veramente questa sensazione, perché è una veramente una poesia, un utilizzo della parola molto ricco, molto, come detto, che lancia veramente delle immagini, cioè, diciamo, non è diciamo, solo la parola arida come mezzo, diciamo, tecnico di costruire una poesia, di costruire un brano, ma proprio sono, diciamo, sembra quasi un collage di immagini, però tramite la parola che metti insieme e riesci a mandarla, a lanciarla, diciamo, in questi messaggi.
Sì. Sono dei colori, potremmo dire, no? Sono dei colori delle emozioni che si incontrano e che disegnano qualcosa insieme, che si chiama parola, ma che anche in questo caso va ad aggiungersi a nuovi significati, a nuove sensazioni, a nuovi odori, a nuove percezioni. Ecco, sì, io devo ancora una volta ringraziare il Bosco dei Poeti, perché è stato punto di incontro e crocevia di tanti incontri importanti e significativi, dove sono nate amicizie molto importanti per me, occasione di scambio. Cito solo uno dei tanti, un carissimo amico, Angelo Magro, poeta anche lui trentino di San Michele all'Adige, molto molto bravo, con lui abbiamo un rapporto veramente speciale. Oltre che condividere la poesia, condividiamo anche altre passioni come la pesca, ma è un piacere trascorrere delle ore a riflettere su quel libro che abbiamo letto tutti e due, piuttosto su quella mostra, su di un film visto insieme, eccetera. E queste sono le cose belle, gli incontri che nascono, ad esempio nel mondo della poesia, ma non solo, anche nel mondo dell'arte in generale.
Allora, io volevo sentire l'ultima cosa. Cioè, tu fra l'altro fai l'insegnante, e cos'è che insegni?
Lavoro con i disabili, faccio l'insegnante di sostegno.
Allora, anche qua sei riuscito a mettere in pratica qualcosa di creativo o è complicato?
Ma soprattutto lavoro sulla relazione.
Sulla relazione.
La relazione è il punto di partenza sul quale comunicare ed accogliere l'altro nello spazio della relazione, dell'interazione che c'è, insomma. Ecco, quindi da lì poi parte tutto il lavoro che si fa insieme.
E insegni tuttora in Trentino o sei in provincia di Bolzano?
No, adesso sono con l'assegnazione provvisoria, sono tornato a Bolzano.
Ha dato l'assegnazione provvisoria?
Sì.
Ma probabilmente sarà legato anche alla situazione sanitaria, che probabilmente c'era bisogno di cattedre maggiori?
No, l'ho chiesta io.
L'hai chiesto tu?
Sì.
Va bene, io la nostra chiacchierata con Renato è finita. Ringraziamo Vito.
Grazie Vito.
Il 24 la puntata salta perché ho un impegno artistico a Nago. Che mi sono dimenticato in realtà
di pubblicizzare.
Ce l'ho, sono in un progetto di consigne di Rovereto, perciò ho un bel impegno, perciò direi che l'ultima puntata è il 1 luglio. Allora, al 1 luglio.
Venerdì dell'arte, valorizzazione dell'arte trentina attuale.
RRMT Radio Music Trento.